Radio Vaticana Italia presenta 13:13. Spiritualità, cultura, libri, cinema, teatro, mostre, con ospiti in studio e tanta musica. Tutti i giorni alle 13:13.
Eccoci qui, uso l'appuntamento 13:13, ma sono le 13:14. Salutiamo i nostri amici in studio che mi accompagnano, amici, collaboratori, anzi, come dire, parte integrante del programma, Meg.
Buongiorno, Meg Mason. Mi ha detto padre Agostino che devo dire più forte il mio nome e devo parlare di più. Proverò.
Va bene. Paola Simonetti, ovviamente.
Buongiorno a voi, è un piacere essere in questo salotto.
C'è un ospite, come dire, oscurato, che noi adesso non faremo parlare perché lo presenteremo attraverso la sua musica. Intanto cominciamo un attimo a raccontare, a permettere l'argomento di quest'oggi, un argomento, come dire, meno allegro di quelli che trattiamo usualmente, anzi, come dire, un argomento, Paola,
sì, purtroppo, forte. Ai noi, ancora molto attuale, sì, sì. A 100 anni dal, sì, suo, dal suo essersi consumato.
La battaglia di Caporetto.
La disfatta, sì, sì. È la proprio disfatta. Il termine,
certo,
giusto.
650.000 uomini, per lo più ragazzi, persero la vita. E noi entriamo nel merito di questo accadimento presentandovi un'opera letteraria, ma anche sonora, che racconta questo momento cruciale della nostra storia. Ed ecco il biglietto da visita dell'ospite qui con noi.
Della compagnia e le ferito sta per morire e manda a dire ai suoi alpini perché non vengano a ritrovare e manda a dire ai suoi alpini perché non vengano a ritrovare. I suoi alpini che manda dire che noi cascarpe per camminare o con le scarpe o senza scarpe i miei alpini li voglio qua o con le scarpe o senza scarpe i miei alpini. Cosa comanda suo capitano? Che noi adesso siamo arrivati ed io comando che il mio corpo in 5 pezzi sia tagliato ed io comando che il mio corpo in 5 pezzi sia tagliato. Ricordi del suo figlio, il quarto pezzo alla mia bella,
soffio, l'ultimo pezzo alle montagne.
Massimo Bubbola, ben trovato. Ma che piacere che sei qui con noi quest'oggi.
Sì, sì, in questo insomma, centenario tragico, perché poi Caporetto è entrata nel linguaggio comune quando si parla di una debacle, insomma, di una sconfitta pesante. Lo usano sia in termini, in tutti i modi, anche in termini calcistici, in termini sentimentali, no? Una Caporetto del cuore, no? Quindi in realtà fu uno shock, insomma, per il nostro paese questa sconfitta cocente, ecco.
Ma quanto fu Italia in quel momento? Tutta la popolazione si unì in qualche modo, in un modo inedito, forse.
Sì. Ci fu una reazione unico. Molto bella, perché nonostante le parole di Cadorna, che addossò la colpa ai soldati, alla vigliaccheria di alcuni reparti della seconda armata, in realtà l'Italia reagì unendosi molto. Era un'Italia che cominciava a conoscersi allora, bisogna ricordarlo, parlavano idiomi molto diversi, tutti parlavano lingue neolatine, ma è come se un rumeno parlasse con un portoghese, se non si capivano, sono lingue neolatine. Quindi ci fu un momento di grande unità, e poi che fu poi coronata dal viaggio del treno del Milite Ignoto, dove 8 milioni di persone andarono a salutare questo treno. Quindi questo nel
in un momento in cui la comunicazione, voglio dire, era quasi inesistente,
sì,
no?
Sì, c'erano,
non c'era Twitter, non c'era Facebook,
sì, i giornali non erano molto letti, però si scriveva tantissimo. Nella Grande Guerra si scrissero 4 miliardi di lettere, quindi la gente imparò a leggere scrivendo. È un paradosso, ma è così. E tutti mandavano lettere, appunto, che una donna è preoccupata del marito che sia morto perché non gli arrivano lettere da 5 giorni. Oggi non sarebbe plausibile. Certo. Però le lettere arrivavano a una velocità in 2-3 giorni, arrivavano lettere dal fronte.
Io
volevo
soltanto così chiarire il testamento del capitano. È il brano che abbiamo ascoltato poc'anzi, è un brano che tu hai interpretato benissimo, ma ovviamente molti sapranno che non è un brano, voglio dire, è tuo.
È tradizionale.
Tradizionale,
sì.
Che io ero convinta fosse un brano degli Alpini.
No.
Cantato sulle Alpi, sì, invece ha origini ben più
lontane. No, ma quasi tutti questi brani sono precedenti,
sì.
Perché questa è una canzone del 1528 scritta per la morte del Marchese di Saluzzo all'assedio di Aversa, insomma, quando fu assediato gli spagnoli, e che chiese che il suo corpo e i suoi ufficiali fosse diviso in 4 parti, perché doveva mandare la testa alla madre, il cuore alla fidanzata nel Monferrato, e poi il bacino, mi sembra, al Monferrato, che era un altro piccolo ducato che doveva governare, insomma, perché era fidanzato con Margherita del Monferrato, poi un'altra parte a Saluzzo, al saluzzese, insomma. Quindi è una canzone antica, e poi i pezzi in 500 anni si è aggiunto un pezzo. Però si potrebbe parlare anche della storia delle reliquie, insomma, cioè della divisione.
Certo.
E quindi si innesta in un territorio affascinante.
Non mi ricordo se ci stiamo dando del tuo o del lei.
Io sono stata sfacciatissima subito del tuo.
Il tuo latino.
Il tuo,
sì, latino,
il tuo lo preferisci.
Sì,
okay.
Sì.
Ma in realtà tu storicamente come artista nasci proprio con questa vocazione alla ricerca della,
sì,
diciamo, della storia popolare dell'Italia, che poi hai trasferito in mille modi, perché tu sei paroliere, quindi scrittore di canzoni, poeta.
No, non sono paroliere. Paroliere,
cantautore.
Sì, io sono scrittore di canzoni,
scrittore di canzoni.
Paroliere sono altri, insomma.
Chiedo scusa per la sfumatura errata, ma insomma hai scritto anche per altri, ecco, questo volevo intendere, non solo per te stesso.
Ma ho scritto sempre musiche e parole insieme.
Ah, ok, quindi
certo.
Ecco, sono tutte forme, diciamo, che per noi non addetti ai lavori sembrano diverse, ma che evidentemente hanno un filo rosso per te, o ci sono ispirazioni diverse? Cioè, come si fa ad essere tutte queste cose, a distinguere queste attività? C'è una distinzione?
Beh, io ho una formazione storica di studi, diciamo, storico medievista, quindi per me parlare di storia. Poi le ballate nascono per raccontare storie. Possiamo pensare a Omero e ad Esiodo come due cantori di storie. La metrica e la rima non sono solo canoni estetici, ma sono tecniche di memorizzazione. Ho trovato dei pastori macedoni che sembrano a memoria l'Odissea o l'Iliade attraverso questo sistema. Le canzoni sono cultura. Viviamo in un paese molto pop in cui le canzoncine, insomma, non hanno più percorsi. Questi qua sono percorsi che, come questo che abbiamo appena sentito, sono storicizzabili. Io quindi mi sono occupato di fare ballate, perché la ballata è nella tradizione europea, quindi raccontare i fatti attraverso le canzoni quando non c'erano ancora i giornali, no? Poi chiaro, tante ballate sono sanguinarie, murder ballads, no, diremmo, no, all'inglese. Perché se tu immaginati in un mercato del 1400 in Scozia, se non raccontavi storie forti non ti ascoltava nessuno, quindi secondo dovevano anche trarre profitto, no?
Certo.
Se cantavi una canzone zuccherosa d'amore tornavi a casa con la fame, diventa una storia molto dura. Quindi io mi sono occupato di storia, ho fatto anche dei ritratti in canzone, per esempio quella su Dino Campana, dal romanzo di Vassalli, oppure su Tina Modotti, su figure interessanti, perché secondo me la canzone rimane ancora un mezzo di grandissima informazione, di ritrattistica, e questo lo dice anche Calvino nelle Lezioni americane, che la letteratura breve ha una parte di non detto così vasta, di ombra, no? Che ognuno la riempie di sé.
Certo.
Quindi è un percorso...
Stringo tra le mani il tuo, la tua ultima fatica, Ballata senza nome, editore Frassinelli.
Che è un romanzo.
È un romanzo. Sì. Ho letto, ma insomma era facile da comprendere sfogliandolo, che c'è questa sua, come dire, costruzione alla Spoon River.
Sì.
In queste 11 bare, questi 11 ragazzi senza nome raccontano la loro storia, si fanno in qualche modo conoscere. Io ti chiedo, e chiaramente abbiamo visto, e poi ci racconterai anche che questa, voglio dire, non è opera solamente di fantasia, ma voglio dire ci sono nomi e cognomi di persone che sono realmente esistite. Come ti è venuto in mente tanto di costruire questa narrazione?
Beh, per quel senso di riconoscenza e di gratitudine che ho avuto per mio nonno, che è stato il mio primo educatore, perché in una famiglia patriarcale lui era un contadino, teneva lui i nipoti, ci portava in giro per la campagna.
Dove eravate esattamente?
E noi eravamo nella Mesopotamia d'Italia, fra l'Adige e il Po, insomma, nella bassa Veronese. Dove sono nebbie per 6 mesi all'anno e zanzare per gli altri 6 mesi, ecco. Un clima un po' ostile, ecco, per gli insediamenti umani. Però, insomma, io amavo...
Ma anche l'ideale, secondo me, la costruzione della poesia.
Sì, sono questi campi infiniti di pioppi, no? Sì. Vedevamo da lontano i colli ugani come dei dinosauri che apparivano dopo qualche giorno di pioggia, ottobre o maggio. Quindi era un mondo che io ho amato, perché sono luoghi che... Insomma, cioè, lì in una poesia ho scritto che l'Adige curva, no, dormendo come il Volga, no? Perché l'Adige lì è enorme, è largo quasi 1 chilometro, è un fiume. Quindi io sono cresciuto con questa cultura, mio nonno aveva combattuto, parlava poco della Grande Guerra, perché era scioccato, insomma, come tutti. Poi mio padre un giorno mi disse che il nonno era scioccato perché sul Piave aveva visto delle montagne di morti, di suoi coetanei, alte come dei palazzi di 3 piani.
Tra l'altro non ci dimentichiamo, proprio in base a quello che stai dicendo tu, che la Prima Guerra Mondiale, ma come tutte le grandi, i grandi conflitti, hanno prodotto una grandissima quantità di follia. E poi c'è stata questa onda lunga di istituti psichiatrici pieni di uomini, ho visto delle immagini veramente scioccanti, di giovani tornati con la mente segnata ormai.
Di disadattamento, tanti non riuscirono a reinserirsi, infatti... Credo che anche parte, insomma, di questi disadattati, insomma, si affiliarono a movimenti come il sorgente fascismo, insomma, movimenti, perché non trovavano collocazione, erano degli sbandati, gente che non era più reinseribile. Il mio libro in realtà è un libro di pietà su queste 11 storie, i nomi sono inventati, però le storie sono vere. Poi chiaramente, insomma, scusate, si parla lì, cioè te che faccio esempi un po' altisonanti, ma non sono così megalomane. Ecco. Cioè Shakespeare in realtà fa parlare i bambini di 12 anni, i vecchi re sconfitti, con una lingua alta, voglio dire. Io non sono un filologo, non sono un sociologo e neanche un antropologo, quindi io uso una lingua semplice ma densa,
molto poetica.
Perché la poesia... È in realtà la nostra salvezza, è la salvezza dei giovani. Se si cibassero un po' più di poesia, avrebbero qualche anticorpo per difendersi dalla stupidità, insomma, dilagante. E avrebbero anche una capacità critica maggiore per potersi difendere da un marketing che noi nella nostra adolescenza non abbiamo conosciuto, che oggi è molto aggressivo.
Rosso su Verde è invece un brano tuo, tutto tuo, che tra l'altro mi sembra tu...
No, ma io ho scritto 329 canzoni da solo.
No, io parlo di...
Volevo dire, scusami. No, nel senso che ho collaborato, però sono uno che ha avuto una penna.
No, nel senso, ascolta, ci siamo capiti male,
sì,
nel
sì.
senso...
No, rispetto alle tradizionali, diceva il
testamento del capitano, tu hai ripreso ovviamente la tradizione, l'hai lavorata, l'hai, come dire, malleata con la tua arte e creatività, però... rosso sul verde, proprio sono, è tutta tua, è tutta, come dire, farina del tuo sacco. Io vorrei
anche farla... della mia famiglia, tra l'altro.
Sì.
Perché il mio prozio, che è sepolto sul Monte Grappa, che è morto nei giorni di Caporetto, il 27 novembre, durante la controffensiva austro-tedesca, e lui morì sul collo della berretta per un colpo di granata. Gli mandava le lettere a mia nonna, perché ai tempi le lettere profumate, sentimentali, non erano ben viste nel mondo contadino, no? Quindi gli mandava le lettere a sua cugina, a mia nonna, perché poi le deve essere interessata, no? Quest'ultima lettera venne trovata sul suo corpo e consegnata a mia nonna. Mio nonno non ebbe poi il cuore di darla alla sua morosa e la tenne con sé, e poi attraverso mio padre è arrivata a me. Quindi una lettera ancora arancione, perché era piena di sangue, in cui lui si rivolge alla sua fidanzata, noi diciamo morosa in Veneto, e in cui le dice: guarda, è stato bello conoscerti, anche se non mi sono mai visto in futuro con te, al punto che le nostre foto fatte insieme in quel fotografo di Verona, di via Mazzini, la mia immagine è scomparsa, perché avevo il portafoglio sotto la pioggia, è rimasta solamente la tua foto, no? Come una premonizione. Ma una lettera molto allegra, di uno che dice: morirò domani mattina alle 5.
Io direi di ascoltare questo brano musicale, poi lasciare per qualche minuto il microfono alla regia, ci sono degli aggiornamenti, ma Massimo Bubula rimane qui con noi, ovviamente.
Pietre d'assi
sono il mio tetto, il mio tetto senza te, erba e muschio, sono il mio letto, il mio letto senza te. Cade neve, sopra neve, tira il vento su di me, e nel grande firmamento tornerò vicino a te.
A Milano, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB e su app per smartphone e iPad. Infomobility Luce Verde.
Buon pomeriggio dalla redazione. Difficoltà lungo il tratto urbano milanese della A4, un incidente provoca code per oltre 3 chilometri tra Sesto San Giovanni Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Restiamo in A4, ci riferiamo alla Milano-Venezia per segnalare un altro incidente che sta provocando incolonnamenti tra Desenzano e Sirmione in direzione di Venezia. Ma torniamo nell'area milanese, ancora disagi sulla tangenziale nord. Ci sono code in direzione della Milano Meda tra Nova Milanese e Milano Bruzzano. Si tratta di lavori che comportano la chiusura dello svincolo di immissione per chi proviene dalla tangenziale nord proprio per la Milano Meda. A Milano in città da segnalare un incidente avvenuto in Piazza del Rosario in prossimità di via Borgognone. Ci troviamo in zona Solari, raccomandiamo le dovute attenzioni. E poi è chiuso un tratto di corso Monforte all'altezza di Piazza Tricolore, questo a causa di una manifestazione, inevitabili disagi nella zona. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Servizio promosso da Fiera Milano e ACI in collaborazione con la Polizia Locale di Milano.
Ed eccoci ancora in studio, ancora ricordo i miei, questa tavola rotonda ricchissima, Mara Miceri,
Meg Benson,
Paola Simonetti
e
Massimo Bubola,
fantastico. E parliamo di questo libro di Massimo Bubola, ma Ballata senza nome, Frassinelli editore. Massimo, è un libro che dovunque leggo trovo poesia. Ti faccio qualche esempio, tu lo conosci bene, ma è qualcosa che proprio, la morte vince sempre, come gli imbroglioni che truccano le carte nelle sagre. E poi aveva imparato ad alzare il volume della voce del figlio, parliamo della protagonista, cioè di questa
Maria
donna,
sì.
Ravvivando il suono del camino con il ventaglio di penne di gallina, aprendo due finestre per far correre l'aria. Questa è proprio un'immagine, io voglio dire, non ho vissuto un lutto così doloroso che può essere quello di appunto perdere un figlio, ma immagino veramente che si cerchino segni, voci, echi, frusci ovunque, forse si ritrovano persino in qualsiasi cosa attorno a sé.
Sì, lei impara a parlare con i morti, attraverso il figlio, e sente le voci anche sulle che scendono giù dalle grondaie, sente i salici che parlano sull'acqua. E quindi lei ha questa percezione, a messa sente, nella predica sente anche parole sotto, no? Sotto la predica che viaggiano sulla testa della gente. Quindi lei acquisisce questa capacità e riesce a parlare con questi soldati in queste bare e ha un dialogo, c'è un impianto quasi teatrale, perché questa chiesa un po' come, insomma, cioè, insomma, stiamo facendo esempi un po' importanti, mi viene in testa c'è nella cattedrale di Thomas Eliot, no? Cioè in questo luogo dove avviene tutto. In realtà il suo percorso nel scegliere la bara durò non più di 2 minuti, lei cadde sulla seconda bara chiamando il nome del figlio, venne scelta quella. In realtà nel mio libro c'è una dinamica molto lunga in cui lei passa davanti a ogni bara e l'ascolta, e avvengono piccole cose, entra un uccellino dal rosone, cioè, entrano una folata di vento che la scompiglia, entrano come delle streghe, quasi insomma macbettiane, diciamo, shakespeariane. Quindi sono tante azioni, però diciamo la poesia quella, è quella che insomma che rende il linguaggio efficace, secondo me. Cioè che fa delle sintesi e passa sopra la logica. Io credo che non bisogna avere un rapporto con la poesia di diffidenza, no? Oppure di sacralità, no? A volte c'è questo atteggiamento, ma è poeta, cioè, è un mondo che deve essere molto più vicino. La poesia insomma nasce fondamentalmente, quella che conosciamo noi, nasce insomma dai grandi romanzi epici della Grecia e anche dalla Bibbia, insomma, perché la Bibbia ha un mare di poesia, insomma, il libro dei Re, il Deuteronomio, cioè è permeata di poesia, di grandi immagini, di grandi metafore. Quindi credo che il rapporto così deve essere un rapporto confidenziale, un po' come qualcosa che fa parte di te. La poesia, cioè, è dovunque, insomma, anche nelle sintesi, nei soprannomi, per esempio, dare i soprannomi a qualcuno è una forma di sintesi poetica, perché a volte uno lo chiami Tramontana ed è già un nome che illustra un carattere, no? O no? Questa è la poesia, è sintesi. Poi come dice appunto Borges nelle lezioni di Buenos Aires, la poesia è semplicemente la capacità di fissare, no, velocemente qualcosa che ti travolge, insomma, che la vita rotola veloce, quindi la gente riesce ad ascoltare qualcosa di veloce e imparare molto di più, ecco.
Senti, sei d'accordo con l'opinione di qualcuno che ho sentito qualche tempo fa, che però per scrivere poesia bisogna in qualche modo aver digerito il sentimento che la genera? Cioè bisogna averlo decantato un po'. Sull'onda del dolore è un po' difficile. Cioè la bellezza esce nel momento in cui l'onda ti ha travolto, ma in qualche modo te ne distacchi.
Sei un naufrago. Ma insomma ci sono molte teorie poetiche. Secondo me, senz'altro, metabolizzare non solo il dolore ma anche la gioia. Non credo che alla solo la poesia triste, la poesia di meditazione. Credo molto anche la poesia spontanea, quella che si alza così. A volte senti cantare un uccello e non capisci cosa sta dicendo, magari si sta lamentando che ha perso il nido, no? Però dice che bel canto, non magari ha perso il figlio che è caduto giù dal nido. In realtà la poesia è qualcosa di è un processo oscuro, credo, un po' come la fede, per esempio, qualcosa che nasce, insomma, come una risorgiva anche da terreni aridi a volte, non ha un percorso, è un dono, credo. Insomma, se uno è credente è un dono dello Spirito Santo, ecco.
Ecco, a questo punto non possiamo far altro che chiederti che rapporto hai con il trascendente.
Io sono veneto e sono nato in un territorio dove essere cattolici faceva parte della nostra cultura, come quando sono andato a lavorare in Irlanda. Cioè, è come dire, se una persona, non so, non era cristiano nel Medioevo o non era comunista nella Russia degli anni 20, cioè non poteva abitare quel mondo, cioè non poteva abitare. Quindi per essere veneti bisogna essere cattolici e non astemi, perché altrimenti non hai accesso ai rapporti, no? Anche in Irlanda la stessa cosa. Quindi sono in un mondo profondamente di grande fede e di grande qualità e di grande povertà, no? Non miseria, parlo di povertà. E anche la povertà è un grande valore. Perché ancora oggi, avendo avuto una vita, eravamo tanti figli, mio padre ne faceva l'insegnante, non è che sono grandi mezzi, però ancora oggi se mangio un panino con la mortadella me lo gusto profondamente.
E magari non butti niente.
No, perché io ho un senso cioè me la godo di più la vita, perché ho una memoria di quando c'era la prima bicicletta, un po' come in quella canzone Signori e Suonari, me la sono dipinta a mano, l'ho comprata insomma arrugginita, quindi tutte le cose me le sono un po' conquistate. E quindi ho avuto anche un'educazione molto buona in quel senso. La mia famiglia è molto religiosa. E quindi io poi, avendo studiato storia, insomma, non confondo monaci e frati, conosco le riforme benedettine tutte, insomma, quindi a volte la gente non ha una grande cultura anche storico-religiosa, no? A volte parlano di frati, di monaci come fosse la stessa cosa, quando sono dei movimenti che nascono a mille anni di distanza, insomma.
Carismi completamente diversi.
C'è poca conoscenza. Anche certi anticlericali che mi dice il nome di 10 ordini religiosi, non te ne sanno dire uno, ne sbagliano 3, insomma. Quindi a volte c'è poca conoscenza, ecco.
Ma noi appunto cerchiamo di diffonderla, di far sì,
sì,
che
ma questo
le
poi è un libro
che
ha una lettura anche, se vuoi, cristologica, no?
E, è molto sacrale, sì.
Sì, c'è questo Monte Calvario che ricorre, e, per esempio, nell'episodio del monaco ferrarese, del camaldolese, che allora, se non ero ordinato sacerdote, potevi venire chiamato alle armi. Perché era il sacerdozio che creava una sorta di... tanti facevano poi i capellani militari, però...
Francesco Barducci.
Sì, Barducci, sì, che fa il monaco, che è il monaco maldolese in una piccola abbazia nel Padovano. E su questo Monte Calvario, che sul Podgora, che questo era la porta di Gorizia, quando nella stessa battaglia dell'Isonzio viene conquistato ed entrano in Gorizia. Ecco, lui muore entrando a Gorizia per un colpo di un cecchino, dopo aver soccorso un seminarista ungherese parlando con lui in latino.
Sì.
Ed è una scena commovente, per poi questo ragazzo, cioè, dice: non trovai. Scusate, un po' di commozione, insomma, morire fra le braccia di mia madre. C'è nel grembo, dice, fra le braccia di mio padre, ecco.
Certo.
E non potrò mandare a Roma a vedere il Papa, dice anche.
Sì. Guarda, non c'è uno di questi racconti, non c'è uno di queste, come dire, flussi di coscienza, per quanto ci siano ci sia punteggiatura che non fa venire i brividi, e questo lo dico non perché tu sia qui, ma perché davvero mi è piaciuto.
No, c'è una commozione in primis da parte mia,
si sente,
c'è
tutto,
un transfer,
è tutto,
sì.
dentro.
Perché secondo me dai nostri nonni ridiamo non solo il colore degli occhi, la forma del naso, ma anche i ricordi, quindi io certe scene mi sembra di averle vissute in prima persona.
A chi è destinato questo libro?
Ma io penso che sia destinato alle persone che hanno voglia di approfondire la misericordia, il dolore, insomma, e sentire storie di persone che hanno avuto una vita tragica, sono morti a 20 anni, conoscendo poco della vita, pochi luoghi, pochi divertimenti, insomma, ha fatto una vita di dura, di lavoro, e poi sono andati al fronte, spesso volentieri, era il primo viaggio che facevano col treno. Mio nonno era andato a Verona solo per fare la visita militare, non si era mai mosso. E quindi sono andati in territori a volte ostili, era gente che veniva dalla campagna e si trovavano in trincee, in montagna di pietra, e non conoscevano la pietra, perché la pietra in campagna non si vede, solo nei cimiteri o in chiesa, no? Perché le case erano fatte con i mattoni, no? Quindi e poi questo impatto di gente che aveva una cultura profondamente religiosa, perché per loro ammazzare qualcuno era uno shock. C'è un ragazzo che tira una bomba su un tedesco che si avvicina e lo strazia orribilmente, e questo ricordo non lo abbandona mai, oppure come quel ragazzo in trincea che spara a un giovane ragazzo boemo e poi lo consola finché non...
Massimo, ora io sono...
Ci fatico un po'.
No, trovo che sia bellissima questa tua forte partecipazione. A me piacerebbe che intanto i nostri radioascoltatori lo leggessero, questo libro. Secondo me va, come dire, in qualche modo letto, avendo anche il testamento del capitano in sottofondo, perché sì, è proprio la colonna, chiaramente, la giusta colonna sonora. E voglio chiederti un'ultima battuta prima di salutarci e ascoltare il brano che è mancato prima e che, come dire, in qualche modo ci ha fatto ascoltare il Santo Padre, che è sempre un gran piacere, evidentemente, e non ci dispiace affatto, ma insomma in un momento in cui non ci doveva essere. Ed era Ricordi d'infanzia. Quanto c'è di te stesso in questo libro lo abbiamo capito, è evidente.
Sì, sì.
E il racconto di uno di queste bare, di uno di questi ragazzi senza nome all'interno di queste bare, che racconta un episodio che poi chiaramente è il tuo, trasferito in questa narrazione. Un bambino che dorme tra i nonni,
sì, sì,
e si sveglia con il cuscino macchiato, evidentemente ha perduto sangue dal naso, e il nonno, per rasserenarlo, gli dice: questa cosa veramente, ti dico, sì, mi ha riempita di lacrime anche a me, hai sognato troppo forte.
Sì, devi sognare più piano.
Devi sognare,
sì,
più,
sì,
piano.
Sì.
Che razza di personaggio meraviglioso fu tuo nonno?
Sì. E mio nonno era una persona che riusciva a strammatizzare delle cose che parevano gravi lì per lì, no? E quindi io ricorro spesso nelle mie canzoni, c'è una canzone che si chiama Coda di Lupo, che dice: quando ero piccolo mi lavoravo di tutto e correvo dietro i cani, mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi, perché era una persona, un patriarca. Poi lui, come tutti i patriarchi, con noi bambini rideva, scherzava, però dagli altri non voleva farsi vedere, perché doveva essere molto serio, perché eravamo 6 famiglie. E l'unica volta che lui sto piangere è quando cantavo la canzone Montecanino, che non riusciva mai a finirla, perché nei momenti di sacralità delle feste agresti c'era un momento in cui si cantava la canzone della guerra, lui si metteva un cappello in faccia, andava in stalla per non farsi vedere piangere. Io gli andavo dietro, mio padre diceva dal nonno, gli andavo dietro, mio nonno quando mi vedeva arrivare dalla stalla mi prendeva la tetta di una vacca e me la spruzzava in faccia perché non gli vedessi le lacrime. Mm. Perché era una persona molto ironica, molto, molto asciutta, non era uno che... Però ci ha formato un po' tutti noi ragazzi con dei principi. Poi insomma hanno una vita bellissima, i primi 10 anni di vita, dice Sciascia, sono quelli decisivi per la tua scrittura.
Ci sembra di capire che questo libro, Massimo, contenga molte cose che hai già citato, no? Sì. Però personalmente a me sembra una grande eredità che forse gli uomini e le donne di oggi, i ragazzi, sì, tu li hai nominati prima citando, sì, la poesia, di cui forse dovrebbero prendere coscienza, perché ai noi i conflitti, lo dicevamo prima, non sono finiti, 3/4 del pianeta ne sono attraversati, e forse entrare nelle viscere di una guerra senza vederla, diciamo, a grandi linee, ma... Sì, sì. Vedendone,
dire,
come
vederla,
dire,
spettacolarizzata, ecco, come una cosa quasi come fossero dei fuochi artificiali, una festa. Cioè, questo libro è un libro profondamente di pace, perché entra nel merito, non è quel pacifismo, diciamo, un po' di maniera
astratto,
o sparso così, perché con un sacco di luoghi comuni. Questi sono luoghi precisi, non sono luoghi comuni, sono piccole storie, piccole vite. E grandi insomma, intuizioni, credo, anche di persone che hanno una visione, e c'è una visione in ed è un libro che, secondo me, ai ragazzi soprattutto farebbe bene, perché scoprirebbero dei sentimenti ormai estinti, desueti, no? Per cui anche l'amore profondo, anche per gli altri, l'amore sentimentale, no? Come viene trattato.
Guarda, posso dire, perdonami se ti interrompo, faccio un piccolo appunto. Quando io e Mara parlavamo, insomma, della costruzione della trasmissione, quindi anche del tuo libro, lei mi citava molte cose che aveva letto. Io ho recuperato un ricordo da studentessa, quando mi fu dato il libro Niente di nuovo sul fronte occidentale,
sì,
che mi ha abbagliato di bellezza nella sua tragicità e mi ha, sì, fatto comprendere molte cose. Io non mi ero mai accostata a una narrazione di guerra,
sì, sì,
e mi ha lasciato però intendere che cosa fosse realmente la guerra. Si entra nelle viscere e si capisce che nessuno vince e nessuno,
sì,
perde, sono tutti perdenti coloro che vengono coinvolti in un conflitto.
E credo che anche il libro di Emilio Russo, Uomini contro, è stato un libro importante. Teniamo presente che sono libri su cui sono stati fatti dei film. C'è una filmografia.
Anche Hemingway ha detto la sua.
Sì, diciamo che Hemingway ha avuto un percorso quasi più di tipo sentimentale, ne ha fatto una storia più personale, come dire, no? Il suo percorso di ferito in questo ospedale, il suo innamoramento per questa infermiera.
Sì.
Diciamo, invece questi altri sono libri duri di guerra, insomma.
Sì.
Hemingway era un giovane ragazzo, un giovane giornalista ferito, che lavorava sull'ambulanza con Dos Passos, insomma,
sì,
si faceva anche qualche bevuta, insomma, lì a Bassano del Grappa, nel centro. Quindi poi in realtà, insomma, aveva avuto una visione, a parte che poi gli americani sono entrati nel 17, un po' quasi a fine guerra. Però, diciamo, sono i libri Orizzonte di Gloria, insomma, questi film fatti su libri della Grande Guerra sono stati grandi film, sono quello di Renoir, quello di Kubrick, insomma, che ci insegnano molto. Questo qua è un libro, è una letteratura, diciamo, che, scusatemi la poca umiltà, ma un po' mancava, perché abbiamo molta storiografia sulla Grande Guerra, molte tesi, molte analisi, però un libro di poesia, di prosa lirica, chiamiamola così, andava fatto. Secondo me c'era un bisogno anche di entrare nei sentimenti, ecco, di fare so che non è elegante, però una specie di mappa dei sentimenti, perché comunque, insomma, questa cultura contadina è morto, insomma, nel secondo dopoguerra, ed è stata più grave della caduta dell'impero romano per la nostra cultura, cioè che tutto quello che erano dei valori di riferimento oggi, insomma, non ci sono quasi più.
Ma noi, come dire, cerchiamo di recuperarli
noi combattiamo anche, perché ritornino un po'
attraverso anche ospiti come sì, te sì, in sì. studio, persone del,
è importante avere
che
un
ci
senso
raccontino, che abbiano senso. Appunto che ci possano narrare tutti questi episodi un po' perduti, un po' dimenticati. Sì. Chiudiamo con Rosso su Verde, finalmente salutiamo il nostro ospite Massimo Bubola. Grazie davvero.
Grazie di averci dato questo spaccato di storia
italiana.
Grazie
per la passeggiata insieme, grazie.
Bene.
Ho perduto tutti. Mi sono perso anch'io. Là nella battaglia, dolce amore mio, ordine d'assalto, cinque di mattina. Correva, muove in alto, verso la collina. Poi scoppia l'inferno, cadia faccia in giù. Giù dentro l'inverno, poi non ricordo più.